Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Mocetti, questa è la consulenza. Oggi tema medico, parleremo del morbo di Parkinson, il tutto perché venerdì prossimo, l'11 di aprile, sarà la giornata mondiale Parkinson. Diciamo che la sindrome di Parkinson è una delle malattie neurodegenerative più frequenti nel mondo, sono circa 10 milioni i parkinsoniani, pensate, hanno addirittura coniato proprio questo nome per definire il paziente di Parkinson. In Svizzera sono oltre 15.000, si prevede una forte crescita nei prossimi anni. La maggior parte dei parkinsoniani ha più di 60 anni e questo intendo al momento della diagnosi. Poi ci sono anche purtroppo i pazienti ai quali viene diagnosticata la malattia in maniera precoce. Gli uomini, secondo i dati, sono un po' più colpiti delle donne. Ne vogliamo parlare oggi con i tre esperti, i tre medici che abbiamo invitato, che sono la dottoressa Ilaria Bertaina, il dottor Salvatore Galati e la dottoressa Daria Dinacci, tutti e tre neurologi e fanno parte, collaborano con il Neurocentro della Svizzera Italiana dell'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno evidentemente a tutti e tre, ben arrivati. Allora partiamo immediatamente, dottore, che cos'è la malattia di Parkinson?
Buongiorno anche da parte mia, radioascoltatori. Ecco, abbiamo detto bene, la malattia di Parkinson. A volte si parla anche di morbo di Parkinson, un po' un termine un po' desueto che ha delle caratteristiche un po' negative. Ecco, la malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa. L'abbiamo già detto, è una delle seconda più frequente tra le malattie neurodegenerative dopo la malattia di Alzheimer. E diciamo, si caratterizza per tutta una costellazione di sintomi, e quelli più tipici, quelli che poi tra l'altro consentono di poter fare una diagnosi corretta, sono quelli motori, quelli che circa 200 anni fa descrisse per la prima volta James Parkinson, tra l'altro osservando alcuni soggetti che camminavano nelle strade della Londra dell'epoca. E si caratterizzano appunto per un rallentamento motorio. Ecco, da allora poi un neurologo qualche anno più tardi prese a descrivere appunto quella che era la sindrome parkinsoniana, ovvero un insieme di segni e sintomi. Tra questi, quello più tipico e quello che noi neurologi ricerchiamo nella nostra attività quotidiana è la bradicinesia, ovvero il rallentamento motorio durante dei movimenti ripetuti. Quello che spesso, ma non sempre, viene anche osservato dai pazienti stessi, che si accorgono, per esempio, anche il partner si accorge che il paziente perde la mimica facciale, quindi un segno appunto di un rallentamento dei movimenti abituali, o per esempio quando comincia a scrivere più piccolo, quella che definiamo micrografia. Ecco, sono delle correlazioni nel quotidiano di questo rallentamento motorio che descrisse 200 anni prima James Parkinson. Però non è soltanto appunto rallentamento motorio, probabilmente i radioascoltatori pensano subito al tremore, ecco, perché la cosa tipica è quella più classica. In effetti i pazienti col Parkinson tremano, ma non tutti i pazienti col Parkinson tremano, e naturalmente ci sono diversi tremori che nel quotidiano, come dire, si presentano nei nostri ambulatori, che non hanno la malattia di Parkinson pur avendo un tremore. Ecco, quindi il tremore è qualcosa, anche è un segno clinico anche un po' difficile da decifrare. E classicamente è un tremore a riposo, nel senso che è un tremore che coinvolge una parte del corpo che non è coinvolta in un movimento. Un altro sintomo, segno clinico della malattia, che può essere notato anche dal paziente, è la rigidità, appunto un incremento del tono muscolare. E diciamo, a parte questi sintomi e segni clinici tipici della malattia, c'è tutto un insieme di sintomi che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime decadi e che abbiamo sempre più esplorato, perché ci aiutano sia a poter porre una diagnosi, sia nel comprendere meglio qual è la fisiopatologia di questa malattia. Per cui si è capito negli ultimi anni che molti sintomi della malattia vanno oltre appunto questa sfera motoria, appunto rappresentata principalmente dal rallentamento motorio, dalla rigidità, dal tremore, ma coinvolgono degli aspetti che incuriosiscono, ecco, incuriosiscono il ricercatore, il medico e anche l'entourage familiare, perché ci possono essere dei sintomi comportamentali, una certa rigidità, un cambiamento del carattere, una maggiore propensione, per esempio, all'emotività. Tutti aspetti che in qualche modo coinvolgono quella molecola che principalmente viene depauperata in corso, appunto, nel corso della malattia. Questa molecola è la dopamina, è un neurotrasmettitore in grado di facilitare il movimento, ma anche di ricompensare, per cui il paziente, quando si trova un po' in carenza di dopamina, lamenta anche una mancata gratificazione da quello che normalmente, ecco, ci appaga. Può perdere anche l'iniziativa, ci può essere quella che si definisce un'apatia, ci può essere una sorta di rigidità mentale, ecco, nel senso una maggiore difficoltà a essere flessibili sul piano mentale. Però sono dei segni estremamente sottili, piccoli, difficili anche da riconoscere anche dall'occhio esperto, e che a volte richiedono delle analisi più dettagliate, ecco, per poterli in qualche modo riconoscere. Ma ci sono, oltre a questo, anche per esempio molto frequenti e che spesso iniziano prima della manifestazione dei sintomi motori, dei sintomi che riguardano per esempio il riposo notturno. Solitamente siamo abituati a sognare, soprattutto nella ultima parte del sonno, quindi quello che viene definito sonno REM, la parte del sonno in cui si sogna. E diciamo, in questo contesto ci sono dei meccanismi che in qualche modo ci proteggono, ci paralizzano ed evitano che ci muoviamo in accordo con quello che sogniamo. Ecco, una cosa che riguarda spesso i pazienti con malattie di Parkinson, appunto, questa incapacità di rimanere fermi durante il sogno. E per esempio i pazienti vivono dei sogni a volte anche a contenuto terrifico, per cui per esempio sognano di scappare e cominciano a correre nel letto. Questo qui, ecco, è un sintomo clinico della malattia che può anticipare anche l'inizio della manifestazione motoria in sé. Sono dei sintomi che per esempio possono anche riguardare l'olfatto. Per esempio alcuni pazienti possono avere una riduzione dell'olfatto prima delle manifestazioni motorie della malattia. Ecco, quindi dicevo anche un po' una deflessione del tono d'umore e una stitichezza. Come vi ho detto, sono dei sintomi che possono anticipare la malattia, però sono dei sintomi che possono essere anche molto specifici, per cui oggi nel 2025 diciamo, abbiamo dei criteri clinici che ci consentono la diagnosi, e che sono principalmente legati alla manifestazione motoria della malattia. Quindi la manifestazione motoria della malattia è imprescindibile per poter porre una diagnosi di malattia di Parkinson, così come appunto un'osservazione clinica nel tempo. Uh-huh. È una malattia interessante perché cambia le sue connotazioni anche durante la sua progressione, anche sulla base dei trattamenti che offriamo ai pazienti, dei trattamenti che possono in qualche modo cambiarne anche il quadro clinico. Per cui oggi per esempio ci confrontiamo con dei pazienti che per esempio 100 anni fa, ecco, non avevano queste manifestazioni cliniche, hanno delle manifestazioni cliniche un po' diverse.
Allora, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono in modo che gli ascoltatori da subito possano intervenire, porre le loro domande. Quindi lo dico a voi a casa, se desiderate proprio chiamare e parlare direttamente con i nostri esperti di oggi, digitate lo 0848 030808. Se invece preferite la formula del messaggino WhatsApp, scriveteci allo 076 321 11 13. Dottor Galati diceva prima, ogni persona ha comunque una sua manifestazione, ci sono dei tratti comuni, però poi il caso varia da persona a persona, e visto che la diagnosi non è sempre facile, soprattutto all'inizio, i parenti si accorgono magari di questi piccoli cambiamenti. Il paziente stesso che percezione ha? Molto spesso quando c'è la malattia c'è quella degenerativa, pensiamo per esempio all'Alzheimer, ne abbiamo parlato lungamente alla consulenza, c'è un po' una sorta di negazione, di dare delle piccole giustificazioni. Succede anche al malato Parkinson?
Certamente, insomma, come dire, sono delle situazioni complesse, e anche come dire, l'elaborazione di una malattia richiede anche del tempo, questo qui è chiaro. Sicuramente il partner è la persona che in qualche modo riesce anche a aiutare il medico nel percorso diagnostico. È una malattia estremamente lenta, per cui anche diciamo nella sua espressione motoria questo rallentamento arriva così lentamente che quasi il paziente si abitua a essere lento e quasi non riconosce più la sua lentezza. E qui, ecco, può essere d'aiuto anche la persona che sta vicino al paziente nel saper riconoscere questi aspetti. E non ci capita così infrequentemente che, come dire, il paziente è invitato, ecco, a presentarsi al neurologo proprio perché il partner ha riconosciuto qualcosa che è chiaramente diverso, che è, come dire, inusuale per quella persona lì che lui conosce, ecco. Diciamo, poi come dire, c'è un gruppo di pazienti, uno, diciamo, siamo inclini come esseri umani naturalmente a cercare una causa e un effetto, una relazione tra ciò che vediamo e ciò che pensiamo, e così è il meccanismo dietro a questo. Però non è che come dire, ci si azzecca sempre, nel senso che non è che si azzecca subito, ecco, questa relazione. A volte, ecco, ti può condurre a delle relazioni errate, per cui come dire, non è così infrequente che il paziente attribuisce un problema di rallentamento motorio alla mano perché ha avuto un trauma o perché ha avuto un incidente quando era più piccolo. C'è questa attitudine che si esprime nel cercare di riconoscere, come dire, una causa a quello che si sta vivendo. Poi, ecco, il medico in generale è quello che in qualche modo elabora queste informazioni, è in grado di associare, diciamo, sulla base della scienza e coscienza, dell'expertise che ha, appunto, riuscire a trovare la relazione più idonea secondo modelli che la medicina basata sull'evidenza ci offre. Per cui, come dire, tutto, guardi, lei quando mi fa questa domanda io penso ai vari pazienti con i quali mi sono confrontato, ognuno ha una sua esperienza, un suo vissuto. E ognuno ha un suo modo di elaborare la malattia, ognuno ha un suo modo anche di vivere dei sintomi motori che fortunatamente in qualche modo, sintomi motori e non motori, che in qualche modo riusciamo a curare, a mascherare con i farmaci o misure non farmacologiche che disponiamo.
E quindi la diagnosi come viene fatta?
Ecco, la diagnosi, come accennavo prima, ancora nel 2025 è a livello internazionale una diagnosi basata sui tratti clinici della malattia. Naturalmente abbiamo a disposizione tutta una serie di metodiche che ci aiutano a elaborare la diagnosi, come dire, a mettere insieme le tessere di un puzzle. Alcune tessere sono più grandi e, come dire, ci facilitano nel nostro compito di individuare la malattia con cui ci confrontiamo, altre sono più piccoline e il nostro lavoro è appunto quello di mettere insieme queste tessere di un puzzle. In ogni caso, ed è quello che dico sempre ai pazienti è che questo processo diagnostico è un processo che richiede anche del tempo, perché ci sono per esempio delle forme a cui, diciamo, naturalmente mi riferisco, ma non voglio entrare nel dettaglio, che possono mimare con una malattia di Parkinson. Alcuni segni di queste malattie necessitano di un tempo congruo per potersi in qualche modo sviluppare, per poter maturare in modo che si possano cogliere, ecco, queste differenze. Però non è una diagnosi che si fa con una visita, con un giorno. È necessario organizzare degli accertamenti, naturalmente, organizzare un percorso, un monitoraggio clinico per poter giungere alla diagnosi definita.
Allora, stanno già arrivando dei messaggi. Un nostro ascoltatore che si firma Flavio ci scrive che secondo lui cambia anche l'assetto. Immagino intenda la postura, e poi dice: secondo me l'aspetto mentale è fondamentale per trovare una convivenza con la malattia.
Esatto, ecco, cambia la postura. Non sono entrato in questi aspetti qui, che è un aspetto appunto anche peculiare della sindrome parkinsoniana, appunto descritta da James Parkinson, sono appunto le alterazioni posturali. Il paziente è leggermente più flesso in avanti, ha un'andatura, passo un po' strusciato, perde anche quelle sincinesie che sono i movimenti pendolari. Ecco, sono tutti aspetti posturali e del cammino che sono interessati dalla malattia. Poi, come dire, l'aspetto psichico è strettamente legato alla malattia. La dopamina gioca un ruolo importante in vari circuiti, non solo quello motorio, ma quello per esempio motivazionale, quello associativo, quello esecutivo. Sono termini un po' tecnici che però, come dire, ci danno l'idea che è una situazione che presenta svariate facce che più facilmente comprensibili come un tremore, volti più difficili da comprendere e che richiedono maggiore expertise, che riguardano appunto la sfera psicocomportamentale del paziente. L'elaborazione poi della malattia è qualcosa che richiede tempo in alcuni pazienti. Ci sono una piccolissima percentuale di pazienti che a volte ha un atteggiamento un po' di negare, ecco, questa situazione. Qui fortunatamente sono pochi. La maggior parte dei pazienti accetta la diagnosi accettando il percorso diagnostico e terapeutico, che spesso vanno anche un po' a braccetto.
Tra un po' anche con le altre due ospiti parleremo del percorso terapeutico. Vogliamo rispondere ancora a qualche domanda. Daniele ci dice: buongiorno, ma dopo un gravissimo incidente questa malattia può insorgere?
Allora, diciamo, ritorniamo un po' a quell'argomento della causa-effetto. Diciamo che tutte quelle situazioni che in qualche modo sottopongono il soggetto a uno stress psicofisico possono in qualche modo rappresentare quella goccia che fa traboccare il vaso, per cui un soggetto che in qualche modo dentro di sé in qualche modo aveva già covava un po' il processo neurodegenerativo, in qualche modo dopo un trauma, che può essere un trauma fisico, un'infezione, un intervento chirurgico, un trauma uno stress psichico, può manifestare improvvisamente la malattia che di fatto covava, come dire, serpeggiava già un processo neurodegenerativo, ma non c'era stata, come dire, il trigger, l'evento scatenante che aveva determinato appunto la comparsa dei sintomi. E questo può capitare, ecco, per esempio dopo un trauma. Però è un argomento estremamente complesso che naturalmente non si può generalizzare così. Ci sono per esempio delle situazioni in cui degli eventi traumatici, proprio perché causano delle lesioni all'interno di alcuni di determinati circuiti cerebrali, danno come manifestazione un quadro di rallentamento motorio. Ma questa qui non è una malattia neurodegenerativa, non è la malattia di Parkinson, sono dei parkinsonismi post-traumatici, perché c'è una lesione soggiacente che si esprime con un rallentamento motorio. Dire, è un argomento estremamente complesso che non si può generalizzare così, però ecco, giusto per fare un po' carattere generale, si può dire che alcuni eventi stressanti sul piano fisico o psichico possono dare l'avvio ai sintomi, alla sintomatologia della malattia.
Cioè, un'ascoltatrice ci parla della sua mamma ottantenne, racconta un po' il percorso che hanno fatto anche farmacologico, che adesso non stiamo a leggere ovviamente, però dice tutto è stato fatto sperando arrivasse un miglioramento minimo, però invece la mamma è sempre più rigida. Possibile che non si riesca a trovare un medicamento che possa funzionare anche per la sua quotidianità e ogni giorno è sempre più complessa.
Bene, questo qui, come dire, è un esempio di un soggetto, ecco, di una persona. Se dobbiamo un po' generalizzare quello che si sta dicendo, appunto, che ad oggi disponiamo di farmaci estremamente efficaci nel curare la malattia, che quando questi non funzionano o non vengono in qualche modo assorbiti o non siamo di fronte a una malattia di Parkinson. Per cui anche la risposta ai farmaci, primis la levodopa, rappresenta un criterio diagnostico per la malattia. Per cui adesso non saprei esattamente, non posso entrare naturalmente nel caso specifico, ma di fatto se diciamo quella persona ha una malattia di Parkinson, in qualche modo deve rispondere ai farmaci. Ecco, bisogna trovare la strategia più idonea. Tra l'altro probabilmente la dottoressa Bertani entrerà nell'argomento, però i farmaci vanno assunti in come dire, con una determinata posologia, con un tempo determinato dal pasto per favorirne l'assorbimento. Ecco, sono piccole cose che fanno veramente la differenza quando trattiamo i pazienti con malattie di Parkinson.
Tra pochissimo parleremo appunto di trattamenti, di terapie, soprattutto di terapie complementari. Ci ascoltiamo Amy Winehouse e poi torneremo a parlare di Parkinson. Oggi stiamo parlando della malattia di Parkinson, nostri ospiti la dottoressa Daria Dinacci, la dottoressa Ilaria Bertaina e il dottor Salvatore Galati. Allora, ci sono degli ascoltatori, più di uno, che ci chiedono, dottor Galati, qual è la differenza tra Parkinson e parkinsonismo atipico?
Ecco, diciamo, sono delle malattie differenti, sono delle malattie neurodegenerative, quindi hanno in comune malattie di Parkinson, questi parkinsonismi atipici, questo, sono accumulate dal fatto di avere appunto questa sindrome parkinsoniana, quindi la sindrome parkinsoniana, questo rallentamento può riscontrarsi anche in questi parkinsonismi atipici, però sono atipici proprio perché hanno delle caratteristiche cliniche che differiscono dalla malattia di Parkinson tipica. Quindi ci sono dei segni neurologici che si aggiungono, ci sono delle purtroppo anche una prognosi diversa, ecco, rispetto alla malattia di Parkinson, ma la cosa interessante è che rispondono molto meno rispetto alla malattia di Parkinson ai farmaci che come dire, rimpinguono i livelli di dopamina, ecco, in primis la levodopa. È interessante sottolineare il fatto che appunto si sono delineati meglio questi parkinsonismi atipici dopo che come dire, è stata introdotta come armamentario nella cura della malattia di Parkinson la levodopa. Un'altra cosa importante da sottolineare è che si tratta di condizioni estremamente più rare, quindi meno frequenti rispetto alla malattia di Parkinson. Se, come dire, una malattia neurodegenerativa che si manifesta con un parkinsonismo come la malattia di Parkinson è il 90%, questi parkinsonismi atipici sono all'incirca il 10% di tutti. Quindi si parla di numeri nettamente inferiori e con purtroppo una prognosi diversa, per cui proprio perché non abbiamo a disposizione dei trattamenti farmacologici incisivi che abbiamo invece nella malattia di Parkinson. Un argomento estremamente complesso, appunto mi riferivo proprio poco prima proprio a questi aspetti che il neurologo deve in qualche modo ricercare nei pazienti, osservandoli, perché alcuni segni atipici possono maturare successivamente durante l'arco delle visite. Per cui è ancora più importante anche in questo contesto qui osservare il paziente e monitorarlo nel tempo.
Qualcuno ci chiede se il Parkinson è ereditario.
Allora, diciamo, ci sono dei parkinsonismi, delle malattie di Parkinson ereditarie, nel senso che si ereditano con modalità mendeliana, no? Come il colore degli occhi, il colore dei capelli, e questi sono un numero molto piccolo, siamo intorno al 10% di tutte le malattie di Parkinson. Poi c'è la familiarità. Nel senso, la familiarità è basata più su un assetto genetico, quindi sono più geni che sono coinvolti e c'è una maggiore predisposizione a sviluppare in una famiglia la malattia di Parkinson. Per esempio, se io ho un rischio pari a 1 perché non ho un familiare con malattia di Parkinson, chi ha un familiare con malattia di Parkinson ha un rischio di 1,2-1,3. Ecco. Però è qualcosa che cerchiamo perché nell'anamnesi, l'anamnesi familiare, quando raccogliamo le informazioni, cerchiamo anche se c'è un parente affetto dalla malattia, perché ci aiuta, è un indizio in più che si aggiunge, ecco, nel percorso diagnostico.
Allora, le dottoresse presenti in studio si occupano soprattutto dell'aspetto riabilitativo, quindi è arrivato il momento di parlare proprio di decorso della malattia, di cosa si può fare, evidentemente tutto quello che si può fare per aiutare, per adottare un sano stile di vita, quindi l'aspetto riabilitativo.
L'aspetto riabilitativo magari lo lascio tra un attimo alla dottoressa Dinacci, che è appunto consulente al neurocentro e lavora alla clinica Hildebrand. Tornando un attimino indietro, magari alla terapia e quello che si può fare, ad oggi abbiamo diverse terapie farmacologiche sintomatiche, quindi diversi medicamenti che possiamo utilizzare, combinare in tutte le varie fasi di malattia in modo differente per riuscire a gestire in modo spesso soddisfacente, soprattutto nei primi tempi dopo la diagnosi di malattia, i sintomi. Quindi l'importante è sempre avere un obiettivo, creare un'alleanza terapeutica e capire cosa utilizzare, come combinarlo per migliorare determinati aspetti. Quindi non solo i sintomi motori, ma anche i sintomi non motori che talora possono essere più difficili da controllare, ma che a seconda dell'obiettivo si può cercare appunto di combinare strategie diverse proprio per migliorarli.
Abbiamo sentito prima il messaggio riferito alla paziente che ha cambiato numerosi medicinali appunto per cercare di controllare questa rigidità.
Esatto, allora la rigidità. Anche lì bisogna valutare all'interno del contesto clinico. Possiamo avere una rigidità nella malattia di Parkinson classica, che è un sintomo che può rispondere molto bene alla terapia farmacologica che utilizziamo abitualmente, ad esempio con la levodopa o con altri preparati. Abbiamo poi le forme atipiche, le forme complesse in cui l'origine della rigidità è mista, e questo è un capitolo diverso e poi lì va valutato caso per caso. Dal punto di vista appunto della terapia, dobbiamo sempre pensare che poi abbiamo una combinazione di più fattori, quindi abbiamo l'aspetto della terapia farmacologica e di tutto quello che è complementare, come dicevamo, anche per agganciarci un po' al tema che è stato scelto sia l'anno scorso sia quest'anno per la giornata mondiale Parkinson, che sono sempre temi volti a dare rilevanza a tutto quello che è poi complementare e importante da seguire nella vita quotidiana per un paziente parkinsoniano. Quindi l'anno scorso ci siamo dedicati principalmente all'attività fisica, agli sport, e quest'anno vogliamo dedicarci all'arte, alla creatività, al bello, allo star bene con delle terapie complementari che possono portare anche dei benefici rilevanti, ad esempio in alcuni aspetti non solo psicologici, ma anche fisici. Pensiamo a tecniche di ergoterapia che possono essere vicine a degli aspetti creativi. Di questo magari insieme alla dottoressa Dinacci approfondiamo un po' l'aspetto riabilitativo della terapia complementare.
Sì, ecco, buongiorno a tutti. Sì, la riabilitazione è entrata, direi a pieno titolo tra le terapie della malattia di Parkinson. Questo perché è ormai una scienza che ha degli approcci specifici per curare il paziente. E per riabilitazione intendiamo riabilitazione neurologica, nel senso che l'obiettivo e arrivare a modificare le reti neuronali attraverso l'esercizio, quindi accedere a quella che noi chiamiamo la plasticità neuronale. La plasticità neuronale è la capacità dei neuroni di modificare le loro connessioni in risposta ad una richiesta, che può essere in alcuni casi semplicemente l'apprendimento in condizioni fisiologiche, ma anche andare a compensare qualcosa che diventa carente, o perché c'è stato un insulto in caso di ictus, o perché c'è un fenomeno degenerativo in corso, come nel caso per esempio della malattia di Parkinson. Quindi la riabilitazione neurologica vuole modificare questi circuiti e vuole sfruttare la capacità di connettività funzionale del cervello, che poi è qualcosa a cui torneremo quando parleremo anche delle attività complementari. Nel caso della riabilitazione, quindi, parliamo di esercizi che sono stati studiati nel tempo per poter accedere a specifici network. Cosa si intende per network? Aree funzionali del cervello collegate fra di loro per assolvere una funzione: la funzione motoria, la funzione cognitiva, la funzione del linguaggio. Quindi proprio per questo nella riabilitazione abbiamo una interdisciplinarietà. Abbiamo la fisioterapia, abbiamo l'ergoterapia, la logopedia, la neuropsicologia. Ogni disciplina si occupa in modo mirato di una specifica funzione e il tutto viene integrato per poi essere calato nella vita quotidiana. Per esempio, per la fisioterapia noi abbiamo delle linee guida internazionali che prevedono degli approcci specifici. La fisioterapia nella malattia di Parkinson non è semplicemente fare ginnastica, assolutamente, ma è concepire degli esercizi che vadano a bypassare o a potenziare dei circuiti che sono disfunzionali nel paziente. Per esempio, molte delle persone con malattia di Parkinson che fanno fisioterapia si saranno trovati a lavorare con quello che viene chiamato il cueing, cioè dare un input ritmico, molte volte anche con l'aiuto della musica, perché sappiamo che ci sono nella malattia di Parkinson dei circuiti automatici che non funzionano come dovrebbero, e grazie al ritmo riusciamo a innescare il movimento e mantenerlo, e quindi viene utilizzato per favorire alcune attività. Oppure c'è tra gli approcci che dobbiamo utilizzare ci sono quelli in cui il gesto viene scomposto nelle sue parti e ripetuto mentalmente, proprio perché non essendo sempre funzionante il circuito automatico, il paziente deve poter controllare il gesto con la volontà, avendo appreso una sequenza. Oppure deve reimparare l'ampiezza dei movimenti, perché sappiamo che molte volte la percezione del gesto non corrisponde a quello che è realmente. Abbiamo un fenomeno che è chiamato ipometria, cioè il gesto è meno ampio di quello che dovrebbe. Il paziente deve reimparare a sentire l'ampiezza, recuperarla nei suoi gesti e poi in quello aggiungere anche la velocità. E stiamo parlando solo di fisioterapia. Poi abbiamo tutti gli altri approcci per l'ergoterapia, la neuropsicologia, la logopedia. Per esempio, molte volte mi viene domandato cosa fa l'ergoterapista. Ecco, giusto due parole: l'ergoterapista si occupa degli aspetti motori, si occupa degli aspetti cognitivi, ma applicati alla vita di tutti i giorni. Quindi all'interno di una ergoterapia ben fatta si lavora su come risolvere dei problemi della vita quotidiana, che vanno dalla manipolazione di oggetti alla preparazione di un pranzo, alla gestione di come vestirsi in modo più rapido o come occuparsi di sequenze di compiti cognitivi a cui dover far fronte, che talvolta, proprio per il problema delle funzioni esecutive di cui avevamo parlato prima, può non essere così facile e lineare come dovrebbe essere normalmente.
Beh, come si diceva prima, comunque ogni caso a sé, la malattia ha una certa evoluzione. Da subito si prende a carico il paziente con tutta questa serie di discipline che poi trattano, insomma, in maniera multidisciplinare, ecco.
Allora, la nostra idea è che bisogna preservare il più possibile il nostro patrimonio di connessioni, e lo possiamo fare seguendo varie strade, ma questo vale un po' per tutti, anche per un cervello in generale, un cervello sano o un cervello che invecchia. È fondamentale che la nostra rete di connettività funzionale venga nutrita. E come facciamo a nutrirla? Noi la possiamo nutrire attraverso le esperienze, perché il cervello si nutre di percezione e rappresentazione. Cioè nel momento in cui noi abbiamo un'esperienza, il nostro cervello può percepire tutta una serie di input sensoriali, che può essere di tipo tattile, di tipo olfattivo, di tipo visivo, e gli dà un significato grazie ad altre aree del cervello che mettono insieme la percezione con le conoscenze acquisite nel tempo. Di qui nasce la rappresentazione del mondo individuale e personale, e l'apprendimento nel contesto dell'esperienza vissuta. Ecco, mantenersi attivi nello sperimentare tramite esperienze di vita salienti e apprendimento di nuove cose, l'arte, l'attività sportiva, è nutrimento per la nostra rete. Quindi da un lato mantenersi sempre pronti a sperimentare, ad apprendere attraverso attività salienti, dall'altro l'attività sportiva tout court, perché sappiamo che l'esercizio aerobico comunque favorisce il tono dei nostri neurotrasmettitori e anche forse lo smaltimento di alcune aggregati che invece non fanno bene e che si potrebbero accumulare.
Un ascoltatore ci ha mandato un messaggio interessante, dice: la nostra vita è una partita a scacchi contro Mr. Parkinson, lui piazza le sue mosse, sta a noi trovare le contromisure per evitare lo scacco matto.
Interessante, no? Bella questa visione, il fatto anche di mettere una parte attiva, no? Quindi in qualche modo non solo reagire ma agire, che è un aspetto che noi come medici in generale, sia in clinica che in riabilitazione, tendiamo a sottolineare spesso. Quindi da una parte abbiamo il fatto di combinare dei medicamenti, di avere l'importanza di uno stile di vita corretto, la relazione magari con i pasti, un buon riposo notturno. Dall'altra parte abbiamo tutto un aspetto non farmacologico che va sottolineato, perché è importante non solo in quanto il fatto che uno stile di vita, fare attività fisica fa bene, ma nella malattia di Parkinson ancora di più rispetto ad altri contesti, ormai è dimostrato come questo, come abbiamo detto, possa davvero aiutare ad avere un decorso anche migliore di malattia su determinati sintomi, e quindi questo è davvero un aspetto importante.
Tra l'altro una seconda parte del messaggio dice: non possiamo sapere come finirà la partita, possiamo giocarcela convinti di comunque poterla vincere.
Sì, in effetti, ecco, come diceva Ilaria Bertaina e Daria Dinacci, le mosse, quelle giuste, sono delle mosse di tipo farmacologico e non farmacologico. Oggi non si può pensare di trattare la malattia di Parkinson unicamente con un approccio farmacologico, come si faceva 2-3 decadi fa, ma combinare con l'esercizio fisico in maniera, come dire, con le competenze che ha descritto Daria Dinacci, nelle modalità più specifiche per migliorare la malattia. Di fatto i pazienti migliorano, e migliora anche l'outcome, la progressione in qualche modo si riduce. Abbiamo sempre maggiori evidenze che ci dicono che questa è la strategia giusta per curare la malattia.
Qualcuno ci scrive: ci sono delle app dedicate per esercitare il cervello? Mio papà fa fatica a leggere ormai e vorrei sapere se c'è qualcosa di specifico per intrattenerlo ed esercitarsi.
Ma allora, diciamo che nell'ambito dell'attività riabilitativa, soprattutto neuropsicologi e logopedisti utilizzano una serie di software che sono proprio mirati all'allenamento di specifiche funzioni sia cognitive che di linguaggio, poi a seconda dell'obiettivo dell'attività riabilitativa. In linea di massima, se si vuole lavorare in modo mirato, l'ideale è impostare il lavoro insieme a, appunto, un terapista che si occupa di funzioni cognitive e scegliere un'app dedicata alla funzione che si vuole esercitare. Poi, come abbiamo detto prima, mantenersi attivi è comunque una cosa positiva, e quindi lavorare in modo anche a specifico non è che è sbagliato, ma se si vuole essere efficaci conviene farlo, appunto, facendosi guidare in primis da un professionista, scegliere l'app e poi svilupparla in parte anche autonomamente.
Ci chiedono se ci sono dei benefici con attività fisica, la cura dell'alimentazione, eccetera, per poter in qualche modo gestire la malattia.
Ci sono, e anche la letteratura scientifica ci supporta in questo, quindi negli ultimi 5 anni in particolare sono stati diversi lavori pubblicati che hanno preso proprio, parliamo ad esempio dell'attività fisica, e l'hanno analizzata come un medicamento, quindi cercando di standardizzare quale tipo di attività fisica, di quale intensità, con che frequenza. Diciamo che in linea generale mantenersi attiva a seconda della condizione di base, facendo qualcosa di regolare almeno 3 volte alla settimana, magari combinando un'attività aerobica, quindi che fa fare un po' di fiatone, ci mette sotto sforzo, un'attività posturale, è un'ottima strategia non solo per gestire alcuni sintomi, ma anche proprio per migliorare il decorso nei mesi successivi con una certa regolarità.
È un vostro, diciamo, quasi paziente, nel senso il familiare che segue il paziente, dice: quanto può l'intelligenza artificiale aiutare i medici nella diagnosi e i pazienti nella quotidianità della malattia di Parkinson? Ah, ecco, scusate, si firma Fabio e dice: un caro saluto al dottor Galati, che ha avuto in cura la nostra mamma.
Eccoci, è una domanda interessante. Ancora questo scenario, come dire, non lo conosciamo in modo pieno, ecco, qualcosa che si sta delineando anche in altri ambiti della medicina. Quello che penso è che, come dire, l'intelligenza artificiale, ecco, può dare una mano nell'iter diagnostico, ma non può assolutamente sostituire il medico, ecco, il medico che come dire, riesce in qualche modo a capire quel sintomo che il paziente in qualche modo non ti dice in modo chiaro, ecco, con un giro di parole ti vuole parlare di un malessere, e qui penso che il lato umano, quindi appunto un po' l'opposto dell'intelligenza artificiale, può essere di aiuto nel prendersi cura di una fragilità di una persona. Per cui, come dire, ci si può avvalere di strumenti, sempre di più sarà così nel prossimo futuro, che sono basati sull'intelligenza artificiale, ma questa è la mia opinione, che non potrà in qualche modo sostituire il medico, perché lo sappiamo, nella nostra routine quotidiana, come diverse persone fanno fatica, come dire, ti dicono un sintomo per dire tutt'altra cosa, e non è semplicemente inserire e catalogare un sintomo dentro un algoritmo. E saper riconoscere il lato umano di quel soggetto, che penso appunto un'intelligenza artificiale, per quanto possa essere intelligente, non potrà fare nel futuro.
Ci scrivono: ricevuto la diagnosi di Parkinson più di 10 anni fa, da alcuni mesi appena mi siedo, mi sdraio, sento spesso una specie di ronzio, di formicolio nelle braccia, nelle gambe, a volte in tutto il corpo, è insopportabile, non riesco più a riposare. Che cosa sta succedendo, che cosa posso fare per alleviare i miei disturbi?
Ecco, come detto prima, sono delle cose estremamente complesse, specifiche. Se uno volesse un po' generalizzare, ecco, il dolore e i sintomi sensitivi, i formicoli, possono essere parte del quadro clinico della malattia di Parkinson, però ci sono tante malattie che possono associarsi alla malattia di Parkinson, che possono manifestarsi così. Ecco, proprio qui appunto il lavoro quotidiano nostro, cercare di decifrare questi sintomi e offrire ai pazienti dei trattamenti per alleviare, o eventuali, come dire, indagini per chiarire effettivamente che cos'è.
Qualcun altro invece, sempre a proposito dei genitori, ci chiede: quando mangiano il cibo va spesso di traverso?
Sì, ecco, tra i problemi che possono insorgere nel tempo c'è la disfagia. La disfagia è un problema da dover gestire sicuramente, perché comporta il rischio che il cibo, piuttosto che scendere come dovrebbe dalla bocca nell'esofago, evitando quindi di entrare in trachea e nelle vie aeree, può rischiare in piccola parte di non essere deviato come dovrebbe, ma entrare appunto in trachea. E questo è molto pericoloso, perché può dare delle polmoniti anche molto, molto gravi. Quindi è importante essere attenti su questo e verificare se al momento del pasto effettivamente si possono riscontrare delle difficoltà, in particolar modo con quelli che vengono definiti gli alimenti difficili. Gli alimenti difficili sono quelli che hanno, per esempio, una doppia consistenza, una parte liquida e una parte solida. Tutti, per esempio, associano la pastina in brodo al cibo per le persone che non stanno bene. Ecco, la pastina in brodo, per esempio, non va bene per una persona perché ha sviluppato una disfagia, proprio perché avendo una componente liquida e una solida, il liquido ha una velocità e il solido ha un altro, ci vuole un riflesso perfetto per far andare il cibo nella direzione giusta, e molte volte questa perfezione è proprio quella che manca. Quindi uno dei primi cibi che può mettere in difficoltà, così come lo spicchio d'arancio, oppure così come i cibi friabili, ecco, prestare attenzione di fronte a questi alimenti più difficili. Se comincia a comparire la tosse oppure la voce cambia durante il pasto, dopo il pasto, è sempre bene vedere con un logopedista, una logopedista, fare un test per capire se effettivamente comincia ad esserci una disfagia. In caso positivo ci sono, cioè positivo nel caso in cui ci sia la disfagia, si deve in primo luogo gestirla, appunto modificando un po' alcune abitudini e scegliendo la consistenza dei cibi, ma si possono fare anche degli esercizi, perché comunque anche la deglutizione è guidata dal sistema nervoso e dai muscoli, che devono essere magari anche allenati con degli esercizi che sono un po' anche legati a quelli che si fanno per la voce, esercizi mirati per il paziente con malattia di Parkinson. Ci sono degli approcci come la LSVT Loud, è un approccio in cui si insegna al paziente ad utilizzare tutta l'escursione delle corde vocali, perché così come c'è un'ipometria nei gesti degli arti, così c'è un'ipometria anche nel movimento delle corde vocali, di cui il paziente non è consapevole. Deve tramite logopedista arrivare alla consapevolezza e poi allenarlo per ampliare il più possibile di nuovo.
Flavio ci scrive: giocando a ping pong ho migliorato la reattività e la coordinazione.
È un po' la conferma di quello che dicevamo, no? Quindi attività complementari sì, importanti, utili, scegliere anche qualcosa che piace, perché ovviamente l'aspetto del bello e del piacevole è un aspetto in più che, oltre all'aspetto fisico, è fondamentale da abbinare.
Abbiamo ancora il tempo per parlare ai nostri ascoltatori della giornata che voi come ente ospedaliero cantonale avete proprio organizzata per tal pubblico, sia per i pazienti che per i loro parenti. Si suddivide in alcuni momenti, ci sarà una conferenza pubblica prima. Che cosa racconterete, dottore?
Come dire, il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare sempre di più la popolazione e, come dire, metterla di fronte al fatto che, come dire, c'è una malattia che ha diversi aspetti, ecco, parlando di alcuni aspetti peculiari della malattia o potenziali trattamenti che possono in qualche modo attenuare le conseguenze della malattia nella quotidianità. Per cui l'anno scorso abbiamo già detto, abbiamo parlato dell'attività fisica. Quest'anno parleremo appunto della creatività e del Parkinson. Perché? Perché c'è un legame molto molto forte tra questi due aspetti, ecco. Cioè, quello che il legame vero e proprio è appunto questa molecola che abbiamo citato in più occasioni, che è la dopamina. Ecco, un neurotrasmettitore che modula in modo estremamente preciso il nostro cervello creativo, in qualche modo un equilibrio tra determinati circuiti che, come dire, sottostanno entrambi all'attività di questa molecola, predispone alla creatività e al benessere, ecco, vuol dire che creatività come caratteristica peculiare dell'essere umano e come espressione, diciamo, del comportamento. E se dopo guardiamo, abbiamo fatto cenno poc'anzi a dei possibili conseguenze sul piano psicocomportamentale che alcuni trattamenti farmacologici possono dare, ecco, nel paziente parkinsoniano. Mi riferisco all'impulsività, quindi quella propensione all'avventatezza che può essere di detrimento nella qualità di vita del paziente, delle persone che stanno intorno, esponendo il paziente a un, come dire, a un ambiente creativo. Questo, in qualche modo, questa attitudine negativa può essere veicolata verso appunto una produzione artistica, ecco, una produzione creativa. E questo lo vediamo, ecco, diciamo, ci capita spesso di ricevere degli oggetti nuovi e che possono essere anche utili, quindi degli oggetti creativi Da parte di pazienti che riescono appunto a convogliare diciamo gli effetti delle terapie farmacologiche verso appunto questi comportamenti positivi. È un argomento anche questo qui piuttosto vasto, però ci aiuta anche a diffondere nella popolazione generale diciamo il fatto che si tratta appunto che è un argomento estremamente vasto. E per cui anche diverse aspetti comportamentali possono essere espressione appunto di questa malattia o di trattamenti mirati alla malattia.
Ecco, durante questa giornata sono stati istituiti anche dei workshop chiaramente dimostrativi ai quali i pazienti possono partecipare per avere un assaggio. Ci saranno questi workshop sul disegno, sulla scultura, sull'improvvisazione teatrale, sulla musica, sono chiaramente su iscrizione. Dottoressa Dinacci, tra i vari aspetti di questo sviluppo della creatività parlerete anche della danza come cura?
Sì, anche della danza. Diciamo che in generale noi abbiamo scelto in questo caso l'arte perché rientra nel concetto di brain health in generale, nel senso l'esposizione al bello comunque può favorire la liberazione di dopamina, la soddisfazione, l'interesse che c'è nello svolgere un'attività, quindi abbiamo parlato di questa rete funzionale, aumenta il suo livello di energia e a quel punto determinate esperienze possono diventare anche più salienti e la danza in particolare ci interessa e pensiamo che possa essere interessante per i pazienti per molti motivi. In primo luogo perché comunque per danzare utilizziamo la musica e la musica ha un ruolo molto importante per aiutare i pazienti con malattia di Parkinson nel cominciare l'attività motoria, nel mantenerla e nel cadenzarla. In secondo luogo, tramite la danza si apprendono sequenze di gesti sotto il controllo della volontà e quindi andiamo proprio a rinforzare quei circuiti esecutivi, usando un termine tecnico, che bypassano quella parte invece automatica che può essere disfunzionale. Quindi stiamo allenando comunque in modo specifico un network. Può esserci anche un coinvolgimento più aerobico nel momento in cui si arriva a un certo livello di allenamento, quindi abbiamo anche quell'ambito che viene in qualche modo attivato e che pure fa bene per la liberazione di neurotrasmettitori, la circolazione cerebrale, eccetera. Quindi vediamo che nella danza ci sono molti aspetti che come presupposto neurofisiologico possono far bene al Parkinson e in più abbiamo anche delle evidenze scientifiche di piccoli gruppi che attraverso la danza possono ottenere dei risultati anche quantificabili.
Dottoressa Bertain, voi analizzate anche quello che proprio l'arte, la creatività, il disegno, la pittura, mi diceva, in quasi tutte le strutture al giorno d'oggi si vedono dei bellissimi quadri proprio dipinti dai pazienti. In generale ci si avvicina a queste forme artistiche ex novo oppure si rispolvera qualcosa che era già dentro il paziente?
Ecco, questa è una bella domanda. Sicuramente ci sono più fattori insieme, probabilmente c'è una predisposizione che può essere in qualche modo può emergere nel corso della malattia, a volte anche con un'influenza dei farmaci, quindi sempre un aspetto che poi va valutato caso per caso, ma in ogni caso l'aspetto creativo può essere un bel trade union, può essere anche un'occasione per fare qualcosa di nuovo, per imparare, anche chi non si sente particolarmente artista o creativo è invitato a partecipare e a buttarsi, a sperimentare anche qualcosa di diverso, perché l'occasione di poter provare delle attività belle possono far star bene a tutti indipendentemente dalle proprie difficoltà e dal punto di partenza.
Insomma, tanti messaggi positivi, bisogna evidentemente sempre fare tutto quello che si può fare per stare bene, per in fondo riscoprirsi anche in questi momenti. Torneremo sicuramente sull'argomento. Io ricordo l'appuntamento è per venerdì 11 aprile alle 14 all'Università della Svizzera Italiana. La giornata è stata organizzata dall'ente ospedaliero cantonale. Sul sito dell'ente ospedaliero trovate tutte le informazioni. informazioni, ci sono ancora sicuramente dei posti per partecipare, quindi se siete interessati annunciatevi. Io ringrazio tutti e tre i medici che sono intervenuti, sono sicura li rincontreremo presto, perché è importantissimo parlare anche di come affrontare questi periodi della vita. Vi ringrazio e a voi ascoltatori auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.